Noi avevamo annunciato, insomma, che avremmo fatto un focus in questa seconda parte di Base Luna Chiama Terra. Perché? Perché, diciamo così, gennaio vogliamo definirlo a mese spartiacque fra un 2023 che ha segnato totalmente la sua storia per le tante elezioni nostrane, ma anche internazionali che hanno segnato il 2023, appunto, ma altresì ci saranno anche tante tornate elettorali che ci riguardano anche e soprattutto da vicino a livello europeo. Legacy giugno 2024, il rinnovo del Parlamento europeo, a livello mondiale tuttavia non mancheranno. Tanto per dirne alcune, si è votato in Turchia, dove ovviamente ha vinto Erdogan, ma non solo, così come si è votato tra le altre cose in Spagna, si voterà nel 2024 in Portogallo, si voterà negli Stati Uniti. Insomma, facciamo un po' il punto con Alessandro Faggiano, caporedattore di Termometro Politico, che è tornato anche questo lunedì. Alessandro, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio Lorenzo e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Eh sì, perché grazie, siamo tornati in questo 8 gennaio a sentirci per la prima volta. Lo abbiamo lasciato anche, dai, diciamo così, la giornata libera ad Alessandro in quel primo gennaio. Lo abbiamo lasciato un po' respirare sulla terra in compagnia per festeggiare il 2024 come si deve. Partiamo proprio dal 2023, che è stato un anno di elezioni, di conferme, di sorprese. Si è votato un po' dappertutto, due però sono secondo me i personaggi più sorprendenti, diciamo così. Uno da una parte che è riuscito, pur senza il favore chiaro del popolo, ma comunque a tornare a formare il suo governo, e parlo dello spagnolo Pedro Sanchez. L'altra, la grande sorpresa, forse parla sempre spagnolo ma parla uno spagnolo sudamericano, è quel Javier Milei, che si è insediato come presidente ed è già un po', diciamo così, nell'occhio della bufera. Da chi partiamo, Alessandro?
Assolutamente, vediamo che la politica nel 2003 ha parlato prevalentemente spagnolo, sono d'accordo con l'analisi che fai. Pedro Sanchez e Javier Milei sono due dei protagonisti assoluti e indiscussi della politica del 23, ma lo saranno soprattutto del 24. E io direi possiamo partire anche da chi c'è più vicino in questo momento, che è Pedro Sanchez, che si sta interfacciando con i primi, diciamo, le prime complessità legate a questo suo terzo mandato, che è anche il più difficile sicuramente tra i tre, considerando che deve gestire una situazione molto complessa con gli indipendentisti di destra di Junts per Catalunya, guidati da Carles Puigdemont. E vediamo che in questo momento, già entro il 10 gennaio, ci sarà una prima votazione molto importante riguardante tre decreti che devono essere prorogati, che contengono misure economiche e sociali, che servono anche per prendere la quarta tranche di finanziamenti per il Recovery Fund. C'è però un problema in questi decreti che riguarda una norma specifica riguardante il lato giurisdizionale e giuridico, che potrebbe andare a mettere i bastoni tra le ruote a Junts per Catalunya riguardante l'approvazione di una legge sull'amnistia. C'è quindi questo problema, c'è questo, diciamo, questo punto di questi decreti che su cui c'è tanto da discutere, su cui probabilmente non si arriverà ad un accordo. Comunque non si arriverà ad un accordo definitivo entro il 10 gennaio. La prima vera occasione, diciamo, per Sanchez di mettersi alla prova è questa qui, e le prospettive non sono poi così rose. Junts per Catalunya sta facendo muro, diciamo, si sta compattando e si sta verificando quello che si era previsto, ovvero il punto chiave di questo governo e della legislatura appena cominciata in Spagna riguarda appunto il rapporto tra lo Stato centrale e la Catalunya, riguarda come si andrà avanti in questi anni riguardante il referendum e l'autonomia della comunità autonoma catalana. Quindi questo è un punto chiave, e ci sono delle difficoltà notevoli in questo momento per Sanchez, perché appunto andrebbe rivisto questo decreto e probabilmente slitterà a data da destinarsi con un nuovo decreto senza però questa norma. Un momento complesso, anche se c'è da dire, e senza dilungarmi troppo, che Sanchez in questa prima fase di governo è già riuscito comunque a salvare tanti bonus e diciamo, tante promesse fatte dal punto di vista sociale ed economico, che lei è riuscita a mantenere la gratuità dei treni a media e lunga percorrenza, è riuscita a mantenere una grande scontistica sul trasporto pubblico, ha mantenuto tanti bonus sociali, in particolare quelli che riguardano luce, acqua, gas, e anche ha bloccato per l'ennesimo anno gli sfratti per chi non ha alternative abitative. È riuscito a mantenere anche un'IVA abbastanza bassa su appunto le forniture energetiche, sono passate dal 5 al 10%, ma sono comunque inferiori a quelle standard del 21%, e ha mantenuto un'IVA a zero su praticamente tutto il paniere di beni essenziali riguardante il cibo. Quindi c'è da dire che Sanchez è riuscito a fare già qualcosa di importante, a mantenere alcune cose che aveva promesso in campagna, e inoltre si gioca un'altra partita, dal fronte però questo degli alleati più a sinistra, sull'incremento del salario minimo interprofessionale, perché guidati da Yolanda Díaz, che è ministra del lavoro storica, che ha fatto tanto bene nel passato esecutivo, e sta, diciamo, giocando la sua partita con la patronale, quella che viene chiamata patronale degli imprenditori spagnoli, per aumentare il salario minimo interprofessionale di almeno il 4%. Quindi c'è tanto in gioco, e settimana prossima, entro qualche giorno, si saprà già dove andrà questo governo per quest'anno, perché se si parte già con la prima sconfitta sui decreti, su questi decreti socio-economici con Junts per Catalunya che si oppone, si noterà che questo potrebbe già essere un anno decisivo per la tenuta di questo governo. Mi sono dilungato un po'.
No, anzi, mi hai dato l'assist, perché volevo leggere e condividere con te un pezzo che almeno l'introduzione di un pezzo che ha firmato Stefano Cappellini sulla Repubblica, che ha messo fra i protagonisti dell'anno 2023 proprio Pedro Sanchez. Al premier spagnolo è riuscito un all-in di mettersi per tornare al governo. Bello, bravo e questo lo scrive la Repubblica, trattino, incredibile per un leader della sinistra europea, vincente. Per capire quanto il 2023 sia stato il suo anno, bisogna partire dai primi mesi, quando invece pareva che fosse al capolinea, perché se c'è una cosa sulla quale noi italiani e gli spagnoli ci somigliamo, a parte la lingua, il carattere, il calcio, il clima, la teatralità, è il tasso di litigiosità della sinistra. Tant'è che poi le prime due righe: Pedro il bello, Pedro il dritto, Pedro Sanchez Castejón, ovvero il politico che visse tre volte, forse quattro, gliene mancano tre per pareggiare i gatti e può farcela. Sipario, possiamo concludere qui forse la disanima su Pedro Sanchez, Alessandro?
Mi piace tantissimo, io devo... Ma questo un piccolo appunto finale, che questo è legato più proprio alla tendenza atomistica della sinistra, e in effetti Sanchez è riuscito, almeno riesce a tenere unita varie anime della sinistra, cosa che a noi manca evidentemente in Italia. E anche noi tendiamo a fare l'analisi della sconfitta di solito, no? C'è questo lemma, questo motto che si fa di solito dopo le elezioni. E beh, in questo caso Sanchez sembra che si stia abituando a fare poi l'analisi della vittoria un po' improvvisata, ecco, che nessuno si aspetta. Quindi complimenti a lui. Cioè, certo, anche se c'è da dire che ogni volta, e chiudo su questo focus qui, ogni volta si trova con un livello di complessità crescente. Quindi vediamo dove andrà questo terzo governo Sanchez.
Tra l'altro, tanto per cambiare il tema, e andando su Javi Milei, cambiamo anche le pagine, passiamo a quelle del Riformista, perché Luigi Marattin ha scritto un pezzo: Javi Milei non è matto, ha vinto dicendo la verità e opponendosi al gratuitamente di Giuseppe Conte. Ora io non so perché c'è questo paragone, poi lo leggiamo insieme casomai, però effettivamente al gratuitamente di Giuseppe Conte ci si è opposto Javi Milei. Che personaggio è effettivamente?
Ma Milei, guarda, Milei è un personaggio che, lo ripeto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, che abbiamo fatto un altro focus su Milei, ma Javier Milei è un economista che è ben noto al pubblico argentino, latinoamericano, ma anche ispanohablante in generale. Quindi in realtà Milei si è sempre definito come un libertario, si è sempre definito come un ultracapitalista, ed è vero, ed è assolutamente vero, che Milei, quello che ha promesso in campagna elettorale, sta cercando di mantenere, lo sta cercando di mantenere. Infatti nella seconda metà di dicembre abbiamo visto l'approvazione diretta di quello che si è chiamato decreto di necessità di urgenza, quindi il decreto di necessità e urgenza, di ben 366 misure, 366 punti, divisi in 83 pagine, stiamo parlando di un faldone legislativo praticamente, dove tra queste norme, che sono appunto sono tantissime, lui ne ha elencate una trentina in diretta, tra l'altro anche la teatralità, la coreografia, la scenografia era molto interessante. Lui
il motosega
al tavolo, esatto, un grande motosega, o il peluca, lui seduto e tutti i ministri vicino a lui in piedi ad ascoltare quello che stava dicendo. Ecco, Milei sta praticamente distruggendo qualsiasi forma di intervento pubblico nel mercato. Questo però potrebbe provocare dei danni enormi, perché tra queste 366 misure approvate vi è diciamo il filo conduttore di questo decreto: la assoluta deregulation, la totale deregulation, che magari si vede in altri paesi, si è potuta vedere nell'arco di 10-15 anni, no? Se riprendiamo appunto dai tempi della Thatcher e Reagan, qua Milei lo prova a fare nel giro forse di una, due settimane o due mesi. Ecco, stiamo parlando quindi di una totale rimozione, almeno secondo la sua volontà, totale rimozione dell'intervento sul mercato, totale rimozione dei sussidi, rimozione di qualsiasi tipo di monopolio, rimozione veramente di tutto ciò che è legato comunque ad una visione anche un minimo socialdemocratica, è totalmente eliminata, rasa al suolo. Quindi Milei, questo è stato il primo punto, e poi ha già preparato una proposta di legge dove, se non erro, dovrebbero essere inclusi all'incirca 600 articoli, 600 articoli che riguardano il mercato del lavoro, imprese pubbliche e anche una riforma del sistema elettorale. Questa però è una palla che deve passare adesso al congresso, al Parlamento argentino, quindi ci sarà abbastanza da discutere. Però è vero che Milei sta cercando di dare un taglio netto, se non con il passato, almeno con un certo modello di Stato, dove c'è una certa garanzia di diritti offerti dallo Stato, come dovrebbe essere nei paesi civili, però questo potrebbe creerà evidentemente gravi disagi, gravi problemi. Milei in realtà l'ha detto che saranno mesi, se non anni, durissimi. Quindi addirittura sì, una parte di verità c'è, perché lui ha ammesso questa cosa.
Insomma, diciamoci la verità, non abbiamo molti soldi, indipendentemente da chi ve li ha promessi in precedenza. Purtroppo il piatto piange, così come il nostro tempo. Alessandro, facciamo, certo, se sei d'accordo, il nostro consueto break e poi torniamo insieme, perché c'è un, certo, sondaggio da analizzare, un 2024 che ci vede protagonisti. Ne parliamo tra poco, sempre con Alessandro Faggioni, Termometro Politico. Piccola pausa e torniamo insieme.
Base Luna chiama Terra, la risposta alle domande di domani.
Rieccoci allora, ripartiamo dall'Argentina, ripartiamo con Alessandro Faggiano, ripartiamo con Termometro Politico e con il nostro amico Javi Milei. Perché? Perché dopo gli show, dopo le urla viva la libertà, carajo, gli insulti a Papa Francesco, scatta l'ora della verità, un vertice con quelli del Fondo Monetario Internazionale che per Milei è iniziato 3 giorni fa, il 5 gennaio, perché? Perché c'è una rata da pagare. Una rata di un debito complessivo pari a 46 miliardi di dollari. Ecco perché forse diceva anche Alessandro, ecco appunto, bravo Davide Checchi, regia, a parlare di un paese che si trova veramente col portafogli vuoto e la deregulation nel cuore di Milei.
Sì, ecco, allora, effettivamente noi sappiamo benissimo, storicamente l'Argentina ha un problema relativo al debito pubblico, e tra l'altro Milei in tutte le sue ultime uscite ha parlato proprio dell'elevato debito pubblico interno come una delle fonti di tutti i mali dell'Argentina, che questo ovviamente secondo la sua visione è prodotto da una gestione esosa dello Stato, no? Sicuramente il lato riguardante il debito pubblico, la gestione della gestione di finanziazione del debito sono fondamentali. Proprio riguardante questo punto, tra l'altro, Milei si sta scontrando anche con il Parlamento. Ha avuto un primo contrasto con il Parlamento, in quanto c'è stata, diciamo, una mancata sincronia, sincronizzazione tra le misure messe in campo da Milei e la gestione dell'emissione dei titoli di Stato argentini di fine anno, perché, diciamo, non si sono trovati bene su quello che c'era da fare, e il tasso di interesse su questi titoli è abbastanza alto. Quindi Milei si è scagliato contro il Congresso, affermando che non hanno seguito le direttive che stanno arrivando dalla Presidenza, e ha parlato di tanti congressisti e dell'opposizione come degli idioti, di idioti utili, così li ha definiti. Quindi, ecco, diciamo, il tema del debito è centrale, e sicuramente questa è una delle chiavi anche comunicative e narrative di Milei per legittimare questi tagli enormi alla spesa pubblica. C'è da dire, tra l'altro, che questa decisione è stata presa, queste decisioni prese da Milei in questi giorni trovano un favore enorme da parte di quello che è il suo elettorato, ma anche dell'elettorato della destra più tradizionale, che è quella rappresentata dalla candidata sconfitta di destra, Patrizia Bullrich. Quindi va detto che Milei effettivamente sta facendo, o almeno sta dando l'idea di fare, quello per cui è stato chiamato, quello che aveva promesso in campagna elettorale, a un livello di approvazione che, almeno dal suo lato, arriva attorno al 92-95%, quindi una percentuale abnorme, quasi totalmente plebiscitaria. Allo stesso modo, però, chi ha votato per Sergio Massa, per una continuità, diciamo, della proposta peronista, e chi viene più da un ambiente di sinistra, vede in Milei un male assoluto, perché anche lì il 90-95% di quegli elettori sono totalmente contrari all'operato del governo Milei. Questo che significa, lo traduciamo anche poi in quello che avviene a livello sociale, è che immediatamente si stanno sviluppando dei contrasti anche di piazza, anche nelle piazze. Infatti, dopo l'approvazione e la proclamazione del decreto di necessità e urgenza, di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma, e tantissime persone sono scese in piazza, migliaia e migliaia di persone, e quindi c'è uno stato d'agitazione costante, molto molto forte in questo momento. Quindi il tema del debito pubblico, come ben detto, è un tema chiave da seguire, proprio perché storicamente questo è qualcosa che ha fatto, diciamo, che ha creato più di una crisi nel paese oltreoceano. Quindi sì, staremo a vedere.
Allora, Alessandro, in vista del 2024, la tornata elettorale più interessante per i primi sei mesi, salvo le elezioni americane di novembre, sarà, sì di certo, la questione europea. E Termometro Politico sul tema, certo, ha realizzato un sondaggio che, insomma, vede una preoccupazione anche da parte del nostro paese. Abbiamo 5 minuti, però voglio parlarne approfonditamente con te.
Sì, allora, io partirei dalla vertente elettorale di queste elezioni che ci aspettano, queste elezioni comunitarie, perché noi abbiamo chiesto, allora, questo è un sondaggio sviluppato tra il 27 e il 29 dicembre, quindi poco più di una settimana fa, quasi 4.000 rispondenti, quindi un campione molto molto ampio. Abbiamo chiesto, secondo i nostri elettori, come cambierà il voto dell'Unione Europea. È interessante perché se sappiamo che, bene o male, la sinistra, almeno gli elettori di sinistra in questo momento, sono minoritari nel paese, non c'è una differenza così importante, diciamo, rispetto agli elettori del centrodestra. Però, andando a fare questa domanda, vediamo che un 65% dei rispondenti afferma che vinceranno sovranisti e conservatori. Questi si ripartiscono poi, tra l'altro, in un 32% che afferma che ci sarà una modifica, ci sarà uno spostamento a destra che modificherà la composizione del Parlamento europeo e anche della Commissione europea, e un 33,5% circa invece che afferma che aumenteranno sovranisti e conservatori, ma bene o male non ci saranno cambiamenti drastici nell'equilibrio politico. Quindi si auspica, diciamo, un mantenimento di questo tipo di alleanza anche per la prossima Commissione europea. Attenzione, parliamo di quasi un 65%, una percentuale altissima, e solo un 10%, 11,3%, crede che conservatori e sovranisti perderanno consenso e ne guadagneranno invece liberali e progressisti. Mm. Io penso che questo è interessantissimo, questo punto qua, per cominciare dal punto di vista elettorale, perché dimostra quanto l'elettore di sinistra o progressista in questo momento sia nettamente sfiduciato rispetto alla propria proposta politica, rispetto a chi dovrebbe rappresentarlo nelle istituzioni. Infatti vediamo poi che anche tanti elettori di centrosinistra o anche proprio di sinistra, diciamo, molto a sinistra verso quello che dovrebbe essere l'1 o il 2 dello, diciamo, su una scala dall'1 al 10, afferma, crede che vincerà la destra più conservatrice e sovranista. Questa, diciamo, questo elemento ha un'implicazione poi nel modo in cui le persone andranno a votare, perché spesso quando si dà per il proprio partito, la propria candidatura, si va verso una smobilitazione, si va verso una inattivazione di quell'elettore, perché non si vede la necessità di andare a votare, si parte sconfitto e non ci si reca nemmeno alle urne. Dall'altra parte invece conservatori e sovranisti sembrano avere quell'euforia, io la definisco in questo modo, euforia, quella forza che serve per stimolare i propri elettori ad andare ad esprimere un voto a favore di queste, diciamo, delle formazioni più conservatrici e sovraniste. Perciò questo è un punto che sarà molto interessante, perché credo, e questo poi potremo parlare anche tra qualche mese ovviamente, è un dato che non si rivelerà precisamente nei sondaggi, ma si rivelerà nel momento in cui usciranno gli effettivi risultati. E in questo caso, seguendo un po' queste, diciamo, teorie del voto, è possibile che la destra abbia un piccolo vantaggio legato proprio alla percezione su come andranno a finire queste elezioni. Perciò il tema è essenziale, fondamentale. Sappiamo che tra l'altro gli italiani hanno molto interesse in queste elezioni, e perciò c'è probabilmente i primi sei mesi di quest'anno saranno tutti legati, almeno a livello elettorale saranno tutti determinati appunto da questo appuntamento fondamentale a livello comunitario. E giusto per provare a chiudere questa parte qui, tornando, diciamo, in Italia, però rimanendo anche in ambito elettorale e politico, in pochi credono che diciamo ci possa essere una crisi di maggioranza o rimpasto, ecco. La maggior parte degli italiani crede che questo governo, il governo Meloni, reggerà bene anche durante tutto il 2024, e al limite ci potrà essere una perdita graduale di consenso, ma non al punto da minare la stabilità di questo esecutivo. Quindi questo è un altro punto a favore di Meloni, a favore dei conservatori, a favore anche dei sovranisti poi in ottica europea, e che dovrebbe mostrare poi, cioè, diciamo, evidenzia un segnale d'allarme per i progressisti, perché evidentemente non si riesce a trovare
un'alternativa credibile, anche mi verrebbe da dire, Alessandro, in conclusione.
Bravissimo. Esattamente, è proprio questo. Cioè, manca, evidentemente manca, perché tra Schlein, Conte o chiunque altro leader politico in questo momento è proprio difficile trovare qualcuno che possa competere ad armi pari con Giorgia Meloni.
Ne torneremo a parlare la prossima settimana già di questo tema, anche della fiducia dell'elettorato nei confronti della Premier, con Alessandro Faggiano, che io intanto ringrazio. Grazie Alessandro, a te, a tutto il team di Termometro Politico come sempre, e a lunedì prossimo.
È stato un piacere, ci vediamo. Esattamente, ci vediamo lunedì prossimo, è un grande piacere essere di nuovo qui con voi.